Questo voto non è una cosa che esce all'improvviso, è un risultato di un processo molto lungo che sta impegnando il Parlamento tedesco da diverso tempo. Sicuramente non si tratta di un voto scelto con la migliore tempistica. Bisogna però ricordare una cosa, che le dinamiche con cui un qualunque Parlamento, in questo caso il Parlamento tedesco, si muove non sono necessariamente le politiche del governo. E che questo voto abbia provocato nel governo tedesco un certo imbarazzo, che suoni quasi una sorta di sconfessione, è segnalato dall'imbarazzo appunto con cui Angela Merkel ha cercato di, come dire, sminuire, ridurre la portata della decisione che il Bundestag ha preso, cioè il fatto che la Merkel abbia ripetutamente affermato che questo voto comunque non intacca le relazioni fra Berlino e Ankara, il fatto che questo voto non rappresenti una messa in discussione della posizione dell'attuale governo turco.
Ecco, professore, ricordiamo poi agli ascoltatori che durante il voto la Merkel era assente, così come era assente il vice cancelliere socialdemocratico, così come era assente il ministro degli esteri, assenze più politiche che simboliche.
Sicuramente, sicuramente assenze politiche. Come tutti i governi, anche in questo caso, la Germania, il governo tedesco, il governo della Merkel, deve destreggiarsi fra due tipi di esigenze, cioè le necessità della politica estera e le necessità della politica interna. Non dimentichiamo che questo voto riguarda un tema, il tema dell'Olocausto, in ultima analisi, rispetto al quale la Germania, come possiamo dire, è sensibile, molto
Eh sì,
sensibile.
professore, anche perché la Germania ebbe un ruolo nel genocidio degli armeni nel 1915. Lo scrive ad esempio questa mattina Bernardo Valli su Repubblica, come ricorda che Germania e Turchia, alleate nella Prima Guerra Mondiale, collaboravano in maniera molto stretta militarmente. Valli scrive: i tedeschi occupavano posti di rilievo nell'esercito turco impegnato nella guerra mondiale. Quando avvenne il genocidio, il generale Fritz Bronsart von Schellendorf era vice capo di Stato Maggiore e firmò gli ordini di deportazione degli armeni poi massacrati. Altri ufficiali impegnati in Turchia più tardi occuparono posti di rilievo nel Terzo Reich. Rudolf Höss è stato comandante del campo di Auschwitz. Konstantin von Neurath, che aveva esercitato un comando nella Quarta Armata Ottomana, negli anni 30 Robert Gruppenführer delle SS. Nel giugno 1915, l'addetto navale a Costantinopoli Hans Humann scriveva: per il complotto con i russi, gli armeni sono più o meno sterminati, è duro ma necessario. Insomma, professore, ritornano i fantasmi della storia d'Europa nella vicenda armena. Forse colpevolmente tutti noi abbiamo cercato di relegarla e catalogarla a questione, come dire, di un pezzettino di Medio Oriente. Non è così.
Assolutamente sì, assolutamente sì. Il genocidio armeno è una delle pagine tragiche del processo di costruzione della nazione in Europa, al di là delle motivazioni militari che all'epoca il governo ottomano aveva addotto, cioè gli armeni come quinta colonna della minaccia zarista. La decisione di eliminare questo popolo nasce in larga misura dalla volontà delle autorità giovani turche di costruire uno Stato etnicamente compatto, etnicamente diremmo pulito oggi. E questa della pulizia etnica, dell'etnonazionalismo, è uno dei grandi fantasmi dell'Europa del Novecento.
Professore, tornando all'oggi, al che cosa può accadere, è stato ritirato l'ambasciatore. In realtà non è la prima volta, perché Erdogan ritirò provvisoriamente altri ambasciatori quando altri parlamenti europei votarono sul genocidio armeno, ma poi li rimise al proprio posto. Il caso tedesco, invece, può essere diverso, anche perché sullo sfondo poi c'è la questione dell'accordo sugli immigrati, che è un accordo importante ma fragile, e che quindi rischia di rimettere in discussione una questione in questo momento centrale per l'Europa e ancora più per la Germania.
Esattamente, è proprio questo il punto. Siamo ormai abbastanza abituati alle reazioni a caldo di Erdogan e del governo turco. Il problema è che fino ad oggi queste reazioni erano avvenute, si erano avute in contesti profondamente diversi. Il convitato di pietra a questo punto è l'accordo sui migranti fra Berlino e Ankara. Cosa succederà è abbastanza difficile da dire. Sicuramente la Germania ha bisogno in questo momento dell'aiuto turco per gestire il problema migranti, quindi in qualche modo sembrerebbe che la Turchia sia nella posizione di forza. Non dimentichiamo però che l'aiuto che la Turchia fornisce alla Germania, fornisce all'Europa, non è un aiuto disinteressato. Il pacchetto finanziario associato all'accordo è un pacchetto considerevole e personalmente ho delle riserve sul fatto che Erdogan accetti di rinunciare a questo pacchetto finanziario soltanto per una questione di principio. Sicuramente nel breve periodo dovremo assistere a delle reazioni forti, perché la questione armena è una questione importante nella sensibilità collettiva turca, diciamo, anche se anche in Turchia oggi si sta cominciando, soprattutto a livello accademico, a ripensare a questo avvenimento. Però, ripeto, al di là delle fiamme del breve periodo, assisteremo fra qualche settimana a un raffreddamento delle tensioni.
Ecco, professore, lei ne ha fatto cenno in questa risposta. Il regime politico di Erdogan, che è definito islamico conservatore, è molto diverso dal punto di profilo ideologico da quanto c'era prima in Turchia, no? I giovani turchi e poi il regime laico e autoritario fondato sulla scia del nazionalismo di Atatürk. Eppure il nazionalismo rimane l'elemento centrale e da qui l'opposizione a qualunque rielaborazione del genocidio turco. Ma è così monolitico questo sentimento in Turchia?
Allora, il nazionalismo è un elemento importante nella composizione dell'identità turca. È appunto un secolo abbondante che il discorso politico turco si basa sul sentimento nazionale. Anche rispetto alle posizioni di Erdogan, normalmente si sottolinea il carattere islamico dell'AKP, dell'attuale governo. In realtà questo carattere, più che islamico, ha un carattere turco-islamico in cui la dimensione religiosa è fortemente legata all'identità nazionale, quindi stresserei molto più il nazionalismo che l'islam. Brecce si stanno aprendo, ma sono comunque brecce a livello minoritario, sono brecce a livello di elite culturale del paese che attraverso il superamento del nazionalismo cerca di superare anche quella componente di autoritarismo che era implicita nel sistema di Atatürk e in quello dei suoi successori fino ad oggi, di fatto.